quella che state per ascoltare è una puntata speciale di questo podcast, perché è la registrazione dell'incontro con Chiara Valerio a proposito del suo ultimo libro, che si intitola Chi dice e chi tace, ed è stato pubblicato da Sellerio. Un incontro che è avvenuto venerdì 8 marzo a Peccioli, nel corso della ben nota kermesse del post Pensavo Peccioli. E dunque una puntata un po' particolare, ma nemmeno del tutto, perché in fondo si tratta sempre di parlare con i libri, in questo caso dando un peso, come forse a volte è necessario, utile e anche un po' divertente, al punto di vista di chi lo ha scritto, cioè in questo caso Chiara Valerio.
Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri.
Come accade in altri libri importanti, in particolare in uno scrittore verso il quale poi nelle note finali, nei ringraziamenti, Chiara attribuisce un senso particolare di ispirazione, che è il Simenon di Maigret, c'è un luogo anche importante, c'è un posto importante dove tutto questo accade. Quindi diciamo è una vicenda connotata da una ricerca su una identità di una persona e sulle cose che ha fatto o non ha fatto, su quello che stava dietro, diciamo, la vita pubblica evidente di questa persona, e poi c'è una forte connotazione legata a un luogo. Ora, Chiara, da dove cominciamo? La persona muore subito, non è un segreto, non mi sto rivelando la trama, muore all'inizio del libro, non è... E quindi, diciamo, c'ha una sua evanescenza, se non altro perché non parla più. Il posto è un posto un po' particolare, non è una grande città, adesso ride perché sa gli stereotipi che specie nel centro Italia connotano l'appartenenza a Scauri, che è il posto che lei racconta. Insomma, è un piccolo posto, un posto né bello né brutto, dici te, dici e usi questa forma, una grazia scomposta che... forse non porta neppure una citazione di Saba, della Trieste, di Saba. Insomma, vabbè, te la cavi cercando di dare un po' di qualità a questo posto, che peraltro tu hai raccontato in modo più disteso, anche molto spiritoso, in un libro che si chiama Spiaggia libera tutti. Insomma, c'è una protagonista che scompare e un posto che non è così significativo. Cominciamo da questa scelta, diciamo...
Perché questa reticenza nel pronunciare la parola Scauri, Marino?
No, come no, io sono... A me piace moltissimo, Scauri è un posto del Basso Lazio, parola che già a me sembra insultante, però loro ci tengono, non so, io ho provato una volta a quelli del Basso Lazio e dire, ma scusa, ma perché vi fate chiamare del Basso Lazio? Dice, no, ci piace. Perché? Perché al confine tra Lazio e Campania, quindi i laziali, i romani, lo pensano che sia già perduto, diciamo la perdita comincia dopo il Garigliano. Come forse lo sai, la mania di quelli del Basso Lazio è di lamentarsi che il ponte sui Garigliano ha fatto entrare i napoletani. Siamo qua, cioè stiamo parlando, capito dove si, in che paese viviamo, in che regione. E quindi c'è questa cosa che Scauri è messo lì dopo Formia e Gaeta, che sono molto belle, e prima della Campania Felix, in una via di mezzo. E lei invece, appunto, no, allora partiamo dal luogo, cominciamo dal luogo, e cominciamo dal luogo. E luogo invece lei ha fatto un lavoro enorme, secondo me, in questo libro, anche in Spiaggia libera tutti, e qui l'ha fatto in modo più strutturato. Che perché è enorme, a parte le battute, poi io so un sacco, purtroppo io so un sacco di segreti di Scauri, perché ho un'amica di Scauri che mo mi ha mandato una cosa sulle donne l'8 marzo che non ho il coraggio di farvi vedere che cosa dicono a Scauri di questa data, meglio non fa. Cape, ciucce, capre, no, vabbè. Hanno la, donne, ciucce e capre hanno la stessa cape. Traduco? No. È meglio di no, non traduciamo, lasciamo nell'ignoranza di cosa pensano Scauri sull'8 marzo. Hai scelto, no, invece secondo me questa è una cosa bella, hai scelto di fare di questo luogo un po' perduto sul mare, con case fatte a metà, i geometri che l'hanno disegnata tutta, anche se i geometri la salvano, come dici te, perché è una teoria molto interessante, se ho capito, perché Chiara dice dove ci stanno gli architetti fanno più di due piani, quindi rovinano tutto, invece i geometri non se la fanno andare oltre due piani. Diciamo, ce ne sono un sacco di professioni un po' attraversate in questo libro e non troppo, vabbè, poi vi parlo di quella con cui se la prende di più perché ha un'importanza decisiva secondo me nella trama. Allora parliamo di questo luogo che hai scelto, a parte che è il tuo luogo natale, vabbè, l'abbiamo capito, racconta, c'è un po' la tua intenzione, appunto, di Maigret, no? Anche Maigret in fondo Maigret, cioè Simenon, ci di non Maigret, Simenon racconta spesso luoghi molto marginali. L'ultimo che ho letto c'era addirittura la provincia belga, e poi la provincia americana, era un libro strano fatto di due momenti molto diversi, uno ambientato in Francia prima della, in Belgio prima della guerra, e uno in America oggi. Cioè hai voluto lavorare su una cosa che insomma in genere non viene ritenuta degna di essere, di diventare letteratura.
Allora, intanto mi piaceva in qualche modo, credo che perché sono nati i figli delle mie sorelle e stanno crescendo lì, e quindi siccome io ho amato molto crescere a Scauri, ma anche ho molto sofferto crescere a Scauri, ho pensato, mo sì, i ragazzini piccoli crescono qua, e diamogli un racconto alternativo a quello che è il posto dove vivono. Quindi credo che possa essere anche questo. Un po' mi andava in qualche modo di fare una specie di elogio di queste due persone che sono i miei genitori e che hanno vissuto sempre in questo posto e sono sopravvissuti a questo posto. E senza diventare sgarbati e senza perdere la curiosità, diciamo, per il resto del mondo. Quindi in qualche modo volevo scrivere di Scauri, perché un po' forse sono diventata vecchia Maria, e quindi volevo tornare in qualche modo anche in quel posto lì. Un po' a posteriori, adesso che diciamo, quando l'ho riletto, è un libro che ho scritto veramente tre anni e mezzo fa, però quando l'ho riletto per rimetterlo a posto, cioè negli ultimi sei mesi, ho pensato anche che in qualche modo io ho sempre scritto di paesi, ho sempre scritto di comunità, perché in fondo la comunità fisica, che c'è una specie di, che c'è una sorta di estensione geografica, in qualche modo è stato un esercizio a posteriori per quelle che sono delle comunità senza estensione geografica, che sono le bolle social. Quindi in qualche modo il punto è che succede nel paese se muore l'influencer del paese, che è Vittoria. Cioè gli altri cosa sapevano di Vittoria? Un po' mi andava di raccontare, ma questo è uno scherzo, che ho capito che era troppo macabro per essere inteso. Io ho un'ossessione, che forse perché sono così, quando uno si innamora di una persona sostanzialmente la seppellisce di un sacco di aspettative, e la seppellisce talmente tanto che se quella c'è o non c'è alla fine non è importante. E ho pensato, per raccontare la patologia di qualsiasi storia d'amore, se prendiamo che quella di cui è innamorata per la vista è già morta, quindi tutte quelle aspettative, diciamo, cosa succede? Quindi volevo raccontare la patologia di una storia d'amore, cioè la patologia di un innamoramento. Ho pensato, funziona l'innamoramento anche se quello è morto? Cioè la proliferazione di immaginazione rispetto a quella cosa lì è talmente tale che, come ci succede a tutti, non è che succede solo a Lea Russo, tutti quanti incontriamo le persone e cominciamo a dire, farò questo, faremo questo, andremo da questa parte, compreremo questo, così con la, se poi quello non c'è, alla fine il castello di aspettative rimane. Quindi, però, per fare questa cosa azzardata di raccontare la patologia dell'innamoramento, dovevo in qualche modo metterci qualcosa di reale, e questo qualcosa di reale è il paese dove sono cresciuta ed è stato il luogo dei miei primi innamoramenti, dunque dei miei primi esercizi a sotterrare le persone che incontravo, diciamo, con le aspettative e le attese. Questa era la questione. Quindi tornare in un posto reale dove io avevo esperito ed esercitato questa prima cosa mortale che facciamo tutti, cioè che fa i bambini, per esempio, appunto adesso il bambino ultimo di mia sorella Giulia, dovete vedere che fa quel pupazzetto che dice che è il suo preferito, gli strappa le orecchie, gli strappa le zampe, se lo morde, ecco, questo fa l'amore, oppure seppellisce. Quindi bel sentimento l'amore, questo volevo in qualche modo, però partendo okay. da una cosa vera, dal paese.
Dopo che vi ho illustrato con una frase locale come a Scauri trattano l'8 marzo, questo è come a Scauri trattano San Valentino, diciamo, il 14 febbraio, la festa dello sbranamento. Adesso vi spiego, no, cosa ha detto, che come no, vi spiego cosa c'è dietro, perché non lo sapete cosa c'è dietro, perché lei parla di un innamoramento, e guardate, ci sta dicendo qualcosa che nel libro non è proprio detto, quindi ci sta dicendo, diciamo, il segreto dell'autore. Di quale innamoramento parla lei per una morta? Parla del fatto che la persona che investiga sulla morte di questa donna, che si chiama Vittoria, evidentemente, secondo Chiara, ma ce lo dice nel libro, non c'è, perché lei è la protagonista dei suoi sensi, ne è innamorata. E in effetti questo legame tra una viva e una morta è la cosa più bella del libro, più che i legami tra i vivi. Ci sono vari legami tra i vivi, nel senso che Lea, la persona di cui parlo, ha un marito, che è Luigi, che è una bellissima persona, ma ha un difetto, diciamo questo difetto, fa il fisico. L'altra categoria con la quale Chiara Valerio, non si sa perché, un po' conosco purtroppo la sua biografia, quindi non mi diverto a capire perché ce l'ha coi fisici. Dice fisici, non i fisici, insomma, i laureati in fisica, sono il suo nemico principale. Sono arroganti, sprezzano tutti. Vabbè.
È papà.
Ho capito che era tuo padre, però non è che.
Quello che sa tutto. Crescere con quello che sa tutto.
Comunista che sa tutto, sì. Vabbè, ho capito, ma noi. Si poveri fisici.
E poi sono matematica, quindi io sono cresciuta in una facoltà. Sì, appunto, non dove è che a lei, fianco c'era, infatti, a fianco c'erano i fisici.
Voglio dire, a noi comuni normali, non è una se la prende coi fisici avendo studiato banalmente lettere e storia, se la prende coi fisici da matematica, che è uno scontro impossibile da decifrare ai più, ma mortale per lei. Cioè, proprio sta cosa di. E ogni volta che si parla di lui che fa fisico, c'è una specie di insulto nel libro, c'è una specie di aggravante. Per la verità, questo Luigi è un bellissimo personaggio, nonostante la tua tentativa di farla finita coi padri, cavoli, vi devo dire a segnare che i padri sono fichi anche oltre il vostro tentativo di demolirli. E lui, infatti, che è il marito di Lea, collabora moltissimo alle ricerche di lei, in un modo, diciamo, contraddittorio rispetto alla sua natura di fisico, perché è quello che sa tutto delle voci del paese. Forse che è un po' sbello. Lea, che è la donna che appunto dopo la morte di Vittoria si interroga molto su questa figura, via via manifesta una sorta effettivamente di seduzione con questa Vittoria. C'è una frase a un certo punto che è veramente tipica delle storie d'amore, e questo lei è bravissima, cioè, che a un certo punto una descrivendo questa Vittoria gli dice perché in fondo Vittoria era mezza sexy, frase, insomma, vabbè, io non so se accontentarsi o no, diciamo, vabbè. Mezza sexy, come se qualcuno gli avesse rivelato quello che lei sapeva e che tutta la vita non si era detto. Ulteriore elemento, così ci capite qualcosa, non troppo, perché poi vi dovete leggere il libro, almeno capite delle cose a cui è chiara possiamo fare riferimento. Questa Vittoria, che è morta all'inizio, sulla quale Lea si interroga moltissimo. Vittoria è un personaggio effettivamente enorme, veramente un grandissimo personaggio, ed è Chiara molto brava a farci scoprire la sua, come dire, vastità via via, cioè adesso voi cominciate a leggerlo, è molto più vasta di quello che pensate, cioè scoprirete via via nel corso del libro delle cose enormi, sì, insomma, che allargano enormemente la personalità e l'esperienza di questa Vittoria. Però è una specie di principessa araba, sembra uscita dalle pagine di oggi, diciamo che a Scauri oggi aveva un'autorevolezza che nel resto d'Italia. Adesso, nonostante Carlo Verdelli, prima di Carlo Verdelli, oggi, quindi insomma, uscire dalle pagine di oggi era insomma uno status symbol fortissimo. Questa Vittoria arriva in questo piccolo paese, chissà da dove del mondo, e arriva con un'altra donna che si chiama Mara, che è un personaggio etereo, una specie di Aria, insomma, un personaggio aereo, mi sembra, mentre Vittoria è un personaggio terrestre anche fisicamente. Avete capito tutto quello che serve per continuare? Io ho cercato di scrivere, comunque ci sono questa coppia, Lea e Mara, che si presentano in questo paese, ahimè, del Basso Lazio come due donne, quindi senza nessuna dichiarazione di nessun tipo, ma chiaramente alimentano intorno a loro una certa curiosità. Lea muore, Vittoria muore, Lea comincia infatti io lo ripasso per me, non per voi, sto ripassando con Chiara. Vittoria muore e Lea comincia a interrogarsi per tutto il libro. Sono tutti personaggi, questi qua, molto belli. Poi c'è un altro che è il mio preferito, ma non so manco se ve lo dico, però si chiama Mimmo Ricchione. Questo è il linguaggio del Basso Lazio, ma anche di Mimmo, questa è la grandezza del Basso Lazio. Nel Basso Lazio non è che il Ricchione viene detto Ricchione, il Ricchione dice io sei Ricchione. Dai, mettete la grandezza del Basso Lazio. Ecco, Lea è il personaggio, poi in realtà la vera protagonista, nel senso che Vittoria è morta, si scoprono via via cose su di lei, e Lea è un personaggio strano. Lei è un avvocato, figlia di contadini, odia il marito, oltre ad essere fisico è pure figlio di ricchi, quindi
mezzo di mezzo,
benestanti di paese, insomma si aggravanti su di lui a valanga sul, e lei da un lato è una che vorrei parlare di Lea, perché Lea da un lato è una che si è un po' sacrificata, a un certo punto dice senza Luigi avrei forse, il marito, avrei forse voluto fare di più, sempre per dire che è colpa dei fisici forse. Però per esempio c'è un'amica molto importante sua, una tale Filomena, che dice te hai sempre voluto fare la superiore, tu dove avevi la terra da Zappano l'hai voluta. Cioè questa Lea è anche socialmente molto interessante, molto divisa, Cosa c'è lì? Un segno un po' di tempi incompiuti in cui c'è una donna che poteva arrivare fino a lì, ma... oppure c'è un personaggio complesso che forse che manifesta una sua insoddisfazione, insomma, anche perché Staleo alla fine si innamora di Vittoria che è morta, eh? Questo ce l'ha rivelato Chiara, nel libro non c'è, ma voi lo sapete in esclusiva.
Allora, secondo me ogni volta, ecco, c'è uno slittamento linguistico di cui mi fa accorgere adesso Marino Sibaldi. Per me, quando tu passi un sacco di tempo su una cosa o appresso una persona, sei innamorato. Sempre. E questo vale per la matematica, per la radio, per la cucina. Cioè c'è un sentimento d'amore che ti sposta da dove stai. Cioè io chiamo amore tutto quello che ti sposta, in qualche modo. E quindi secondo me lei è innamorata, perché in effetti questo sentimento per Vittoria la sposta da dove sta. Nel senso che ha una famiglia, ha due figli, ha un lavoro che la soddisfa, è una specie di notabile del paese, ha fatto la sua carriera, grazie allo studio ha smesso di lavorare la terra, motivo per cui Filomena, che fa la cassa mortara, gli dice: tu potevi lavorare la terra, invece vuoi fare la superiore, sei andata al liceo a Formia. Quindi tutte queste cose qui.
Formia è la metropoli del Bassolano. No, perché sennò voi dite il liceo a Formia, sti cavoli. No, Formia
è la metropoli. E poi è il contraltare campanilistico di Scauri. Quindi questo qui. Quindi lei in qualche modo è una persona che viene spostata da questo sentimento per Vittoria che io chiamo amore. Che lo sia o non lo sia, non importa. Per me lo è, nel senso che per me lei è innamorata di Vittoria, nel senso che non ci passerebbe tutto quel tempo. D'altronde volevo raccontare una cosa, che questa è sì, quando Marino prima diceva oggi era un giornale importante a Scauri, è vero, nel senso arrivano queste due che sostanzialmente arrivano solo da Roma, cioè 140 km di distanza da Scauri, ma sembra che vengano d'altro oceano, perché le loro abitudini, la loro classe sociale è talmente diversa da quella degli scauresi che loro non vengono criticate e vengono in qualche modo accolte, perché sembrano gli dèi. Ma gli dèi non si criticano sostanzialmente, non ti vai a fare le pulci a come si comportano gli dèi. Sono diversi da te, sono migliori di te, sono più ricchi di te, perché questi arrivano e si comprano una casa, e non si comprano una casa mezza fatta, come Marino giustamente dice, ma le case non sono tutte quante finite. Questi si comprano una casa che finiscono, e in un giardino dove addirittura c'è un albero che si chiama Acacia di Costantinopoli, e come sempre in paese quello diventa Costantinopoli proprio, perché è così sostanzialmente. Il paese è talmente in qualche modo ricco e povero di riferimenti che qualsiasi cosa diventa riferimento. Cioè sostanzialmente Mara e Vittoria arrivano in paese e diventano immediatamente una parte del lessico familiare di questo posto. È un romanzo che in qualche modo volevo dire, come succede sempre, che tutte le comunità creano sottolinguaggi. Quando Natalia Ginzburg parla della famiglia Levi, non sta parlando solo della famiglia Levi, sta parlando di un fatto molto importante, per tornare ai generi che sono appunto i mariti delle figlie. Sta dicendo una cosa, che ci si riconosce non per il sangue da nessuna parte, ci si riconosce per questioni linguistiche. Questo è il punto, nelle famiglie e fuori dalle famiglie. Quindi l'appartenenza è un'appartenenza linguistica, ed è un'appartenenza linguistica perché il sangue scorre in tutte le specie animali, ma per gli esseri umani la precipuità, la particolarità è il linguaggio. Quindi il motivo che ci rende umani e ci fa riconoscere l'umanità negli altri è la parola. E questo è terribile, si potrebbero fare esempi che vanno da Marina Svietaeva fino a chiunque, però invece molto più bassi oggi Scauri, non Marina Svietaeva. Loro si riconoscono per questa cosa, chiamano Costantinopoli in fondo. Questo è, però, per raccontare la differenza di classe sociale dovevo prendere una persona appartenente a una generazione che in qualche modo la rivoluzione sociale l'ha potuta fare studiando, e che si vive tutte le contraddizioni di essere la prima a fare quel passo, perché questa è Lea. Cioè Lea è la prima che fa un passo attraverso lo studio, è arrivata da un'altra parte, si è affrancata dal lavoro con le mani. Anche i genitori di Luigi lavorano con le mani, ma non lavorano la terra, non spalano il letame, fanno le case e fanno i sarti, fa la sarta, fa la mamma, quindi appartengono a una classe sociale ancora diversa in qualche modo. Quindi Lea si porta dietro le contraddizioni e le potenzialità di una generazione che io ho vissuto, perché è la generazione dei miei genitori, e in qualche modo la vivo e la guardo con una certa nostalgia, perché questi hanno fatto la pensione per le casalinghe, il sistema sanitario, la legge sull'aborto, la legge sul divorzio. In qualche modo hanno avuto un'immaginazione collettiva potente, e una donna che ha avuto un'immaginazione collettiva come lei, così potente, si trova a dover avere a che fare con la sua immaginazione singola, quando tutto intorno gli dicono che solo lei si è azzeccata, come dicono, ha azzeccato le punte, si dice a Scauri quando ti ossessioni su una cosa, è elegantissima espressione, chi l'ha azzeccato le punte. misteriosa come espressione, diciamo, etimologica, però ha azzeccato le punte su Vittoria, questo, che è morta.
No, vabbè. C'è un... Grazie. Senti, prima di chiederti un'altra cosa che nel libro non c'è, che quindi è un'altra esclusiva di Pensavo Peccioli, ma è un giallo? Diciamo questa cosa che è un giallo, che è stata detta molto, poi vabbè, appunto, dopo aver liquidato i generi, poi vabbè, tutti noi pensiamo. Ti dico i motivi pro e contro.
Poi io ti dico, mio nipote di 9 anni che telefonata mi ha fatto dopo aver letto il libro. Sostenendo che non è un giallo, poi ti dico la motivazione.
No, dimmi la motivazione.
Zia Chiara, io non credo che il libro sia un giallo, perché sai, io ho letto molti Hercule Poirot. Bravo amore, quanti? Almeno 10, zia Chiara. Non è un giallo perché, secondo me, non ci possono essere i suicidi nei gialli. Amore, ho detto, ma sei sicuro che c'è un suicidio? No, zia Chiara, però già il sospetto fa sì che non sia un giallo.
Diciamo che continua a essere, insomma, crescere a Scauri, continua a essere genera, insomma, persone interessanti.
Fa 10 anni.
Dopo, adesso io dovrei, dopo aver fatto lo sforzo di spiegare cosa intendeva Chiara Valerio, adesso devo spiegarvi cosa intende il nipote di Chiara Valerio con stato del suicidio. Cioè, non ho mai fatto una presentazione così servile. No, devo adesso spiegare perché il nipote, perché questa Vittoria muore in una vasca da bagno una domenica pomeriggio, mentre lei è partita ed è andata a Ponza, perché lei è un po' una piccolo borghese, no? Lei gli piace andare e si punirà tutta la vita per questo essere andata a Ponza. Allora, ha detto che Formia è la metropoli di Scauri, Ponza sono le Maldive di Scauri. Andare a Ponza è una cosa proprio da matti, cioè proprio devi essere proprio un ingordo di vita per andare a Ponza. È così, no? Lei va a Ponza e manca quando questa Vittoria muore in una vasca da bagno. Vittoria è una grande nuotatrice. Vittoria è un sacco di cose, vi ripeto, via via ne scoprite sempre più. È una grande nuotatrice, quindi l'idea che è morta di domenica in questa vasca da bagno, che è un posto centrale della città, davvero, perché non so se esiste davvero il geometra che ha ideato una casa così, e la vasca da bagno si vede appena entri nella casa di Vittoria, per una, diciamo, fuga, si dice, prospettiva. A Scauri sono così ingegnosi, la vasca da bagno è in fondo al corridoio d'ingresso, quindi chiunque entrava in questa casa molto affollata aveva questa vasca di ceramica, credo, di queste, insomma. Muore in questa, per la teoria di Cieco, perché se c'è una pistola sul tavolo, prima o poi la pistola sforerà. Se Anna Karenina vede in treno all'inizio, perché pure Tolstoi alla fine, qualcuno non ha letto Anna Karenina, mi fermo qua, purtroppo anche Tolstoi non è che si riuscì. E quindi sta vasca, lei muore in questa vasca da bagno, tutti, è una nuotatrice, quindi anche qui non si sa, ma la rivelazione sarebbe tuo nipote. Mica, non è che si sa, anzi, non si sa se è suicidio.
Infatti lui ha detto, anche se non fosse zia Chiara, il solo sospetto fa sì che non lo sia.
Ripeto,
alla con la R.
Vabbè. In effetti non ha tutti i torti, no?
Ma chi non se lo incura? Scusami, ma si può prendere una telefonata di un bambino di qua, fa 10 anni così, e ti dice di spiegare la lava della fava perché ha letto 10 libri di Poirot? Ma non esiste.
Comunque io 10 di Poirot non l'ho letti.
Non sei cresciuto a Scauri, no, dove non c'è niente da fare.
Questa è la teoria. Questo è vero.
Non c'è niente da fare.
No, vabbè, qui devo rivelare che io ho un'altra fonte su Scauri, che tra l'altro mi sta mandando.
Ma la fonte è trasferita?
La grande
non è autoctona.
Una grande fonte di Scauri, che in effetti è la più grande lettrice che conosco, che ha letto tutto, perché mi ha detto, ma dico, ma te com'è che hai fatto? E dice, perché io sono cresciuto a Scauri. Com'è che ha letto già tutto? Perché, vabbè, rimane un mistero. Comunque, appunto, no, diciamo a favore, allora non la liquida, allora, sta cosa del giallo, diciamo l'intervento, un grande meccanismo, una grande trovata narrativa, questa di Fantrà, un nipote rompicoglioni mentre stai spiegando se è un giallo o no. A questo punto non è un giallo, l'ha stabilito la Cassazione di Scauri, cioè sto ragazzino qua. In effetti, diciamo, Però, ma perché in realtà cos'è un giallo a sua volta, no? Siccome questo libro è un'inchiesta su una persona fatta con le modalità del giallo, nel senso che c'è un avvocato, è molto frequente che nei gialli siano persone legate all'ambiente legale a investigare, che investiga con documenti, testimonianze e però anche colpi di scena narrativi su una scomparsa. Che sia un delitto o non sia un delitto, anzi che è escluso che sia un delitto praticamente, nel senso un amore in una vasca da bagno, anche perché questa aerea e inafferrabile Mara, che è l'unica che vive là, ha un senso della realtà molto vago, quindi non riesce a essere un testimone. Sto pensando come rispondo a tuo nipote, ormai si è capito, sto sperando di non averci mai a che fare sinceramente nella vita con nipoti così. E poi però, però è un libro, questo lo voglio dire, perché in realtà Chiara, insomma, per chi la conosce, avrete capito che un po' la conosco, insomma ha fatto un salto nella costruzione proprio della trama. Questo è un libro, appunto, magari non è un giallo, però è un libro con una trama forte. Per esempio ha una trovata che insomma esiste molto, però diciamo giocata molto bene, che in realtà ci sarebbero due trame almeno all'inizio, due delitti, perché questo avvocato, mentre si pone il problema in realtà di chi era Vittoria, ma di chi è lei, chiaro, questo innamorarsi di Vittoria progressivo, c'è qualcosa che ha a che fare con, vabbè, non voglio, avete capito, fa a che fare con se stessa, con la scoperta di sé, lei si occupa professionalmente di una storia veramente questa, di questi tempi. Il romanzo è datato 20 anni fa più o meno, però insomma, che è una rissa tra giovani invece molto contemporanea, perché lei si occupa professionalmente, lei si starebbe occupando di una rissa tra giovani. E in realtà ci sono due snodi, due elementi almeno che collegano queste due trame, cioè il fatto che lei si sta occupando di una rissa tra due ragazzi, in cui un ragazzo di Roma che faceva un po' ha tirato addosso una cosa a uno dei Scauri, che è una cosa violazione enorme della legge del territorio, perché c'erano le ragazze di Scauri, quelli di Roma andavano, tutte dinamiche insomma a cui vi invito del Basso Lazio, che insomma vi invito a trascurare, però insomma sono decisive nel connotare il luogo. Praticamente c'è una cosa, c'è un avvocato, e non vi dirò perché collega i due, ma c'è anche una foto, e questa diciamo narrativamente è effettivamente una cosa piuttosto, bisogna dirlo, è stata brava in questa foto, perché praticamente mentre all'avvocato gli danno la foto in cui si vede questa rissa con uno che tira una bottiglia, sullo sfondo c'è Vittoria che cammina nella sua ultima notte praticamente, perché poi morirà. Questo fa pensare che tu però, poi torniamo alle cose più interessanti per me, però questa la devo dire, che tu però, Chiara, hai lavorato un po' sulle cose del genere, della narrazione, più che in altri tuoi libri, cioè hai cercato proprio anche, diciamo, come stiamo usando gli strumenti tradizionali della narrazione, come possiamo dire, qui c'è Alessandro, del plot, no? Di giocare con due plot diversi, due trame diverse e farle incrociare. Ci frega qualcosa di dire, a me mentre facevo la domanda mi sono un po' annoiato. Però no, se vuoi rispondere.
No, voglio dire una cosa, che questo libro è un'avventura interiore essenzialmente, nel senso che c'è questa donna che si chiama Lea, che a un certo punto azzecca le punte, come dicevamo prima, per il nostro lessico familiare, su un'altra che si chiama Vittoria, soltanto che io in qualche modo diffido dal punto di vista di autrice e dal punto di vista editoriale delle cose che sono solo avventure interiori. Per permettere a me stessa di raccontare questa storia, ho preso come strumenti per raccontare indagine interiore o degli strumenti che sono classici del romanzo giallo o del romanzo noir, questo è. Però mi serviva a me per dire che non stavo, perché anch'io ho azzeccato le punte, per dire a me che avevo il permesso, per darmi il permesso di raccontare un'avventura essenzialmente interiore. Questa era la questione, nel senso, per me, tra l'altro, la vicenda trama per me si conclude in qualche modo, in maniera muscolare, con Così per sempre, nel senso che lo sforzo di trama, di incroci e di rete è talmente millimetrica e potente che io, dopo aver detto a me stessa che lo so fare, posso fare un'altra cosa. E volevo fare l'avventura, e volevo scrivere l'avventura interiore di una donna che in qualche modo si rende conto che si è innamorata di una persona e che quella persona è già perduta, e in qualche modo volevo dire a me, Chiara, oggi, che si passa vicino alle ad alcune persone che ti ricordano che tu puoi avere o avresti potuto avere o potrai avere un'altra vita. E quella cosa per lì è vittoria, anche se vittoria è morta per Lea. Per fare questo e per renderlo credibile a me mi servivano, perché io sai che sono una persona che studia, mi servivano gli strumenti del giallo, del noir, e di un noir, diciamo, in qualche modo geografizzato, come ha detto prima Marino, quindi un noir alla Simenon, dove la cosa interessante non è come è morto, ma perché, e neanche perché è morto, ma quando è morto nella vita di chi resta quella persona. Quindi è un'indagine su che tutti noi facciamo tante volte, conscientemente o non conscientemente, di quanto pesa il quando se ne va un altro, scompare un altro dalla nostra vita. Questo.
Adesso. Veniamo alle cose fondamentali. Sta mezz'ora, insomma. Secondo me è un romanzo sulla seduzione, cioè nel senso ci stanno un sacco di seduzioni, compresa quella del luogo, cioè far adesso eliminate tutte le cose che vi ho detto e poi alla fine magari le riprendo con un'antologia di cose scauresi che mi ero messo da parte, però eliminate questa cosa, tutte le cose un po', diciamo, anche un po' ironiche che mi sono permesso di dire sul luogo, lei sa quanto voglio bene, non so, lei manca a quel luogo per tante... Però appunto, cioè, a me sembra un libro su due sentimenti. Il primo è la seduzione, cioè c'è intanto appunto la seduzione di un luogo che non avrebbe nessuna qualità, nessuna peculiarità per essere veramente seduttivo. E poi soprattutto la seduzione, certo, la seduzione postuma, diciamo, di Vittoria, quindi questa seduzione connotata da questo elemento di perdita, di rimpianto, anche di quello che sarebbe stato possibile, cioè questa cosa, no, nel libro, cosa l'eterna questione che abbiamo sempre noi, no, di fronte al manifestarsi in certi aspetti, in momenti della nostra vita, di una possibilità che non è stata, diciamo, colta. Ma c'è un sacco più di seduzione, cioè insomma, adesso mi ha di raccontare di più la trama, perché insomma, però tante seduzioni, diciamo, adesso sui generi, già abbiamo detto che sui generi sessuali ancora peggio, però di tutti i generi sessuali, cioè anche se solo per accenni, cioè degli elementi sul maschilismo tossico, che è un elemento di seduzione, il maschio tossico è sedotto da una cosa che noi riteniamo tossica, è legittimo che è tossica, ma il corpo femminile, che a un certo punto un personaggio viola, diciamo, viola nel libro, è quella è una seduzione, è sedotto, tra l'altro questa figura di Mara che vi ho accennato, che è una specie di cosa eterea, no? Una specie di Ariel Shakespeare, appunto, in realtà è molto seduttiva nella sua impalpabilità, anche perché è l'unica di cui si dice veramente che è molto bella, credo sia l'unica di cui si dice, le altre non è che si è detto che siano belle, insomma, no? Diciamo, no, no. Poi c'è la seduzione, insomma, vabbè.
Allora, sicuramente è un libro sul desiderio, sicuramente ha a che fare con il disordine che il desiderio si porta dietro, nel senso che questa donna che pensa che a un certo punto è arrivata, c'ha una vita sessuale felice col marito, pensa alle figlie, è cresciuta in un posto dove c'ha paura a un certo punto delle figlie, è successa questa cosa vera, diciamo, a Scauri nella mia prima adolescenza, cioè che è stata ammazzata una persona in Pineta ed è stato finto, diciamo, in qualche modo che quella persona fosse morta per un rito satanico, invece a oggi sappiamo che è stato un femminicidio, per esempio al coltello, quello. Lea in qualche modo capisce che desidera una cosa che non sapeva di desiderare, e la cosa che mi piace di Lea in fondo, perché a me all'inizio Lea non è che mi stava tanto simpatica, cioè mi stava simpatica, a me piace Vittoria, cioè Vittoria mi piace, Vittoria porta una specie di friccico dentro a quest'area di paese.
Sì, sei sedotta da Vittoria.
E io sono sedotta da Vittoria, e anche Lea è sedotta da Vittoria.
Ma tu, Vittoria, hai concentrato tutto quello che ti seduce?
Sì, praticamente sì.
Non c'è niente fuori da
Vittoria. Non c'è niente fuori da Vittoria. Credo che non ci sia niente fuori da Vittoria, però è molto cambiata anche la mia idea di Vittoria nel frattempo, nel senso che Vittoria mi è diventata una specie di cosa, una specie di grandissimo fantasma che dice: guarda che anche delle persone che ami non sai quasi un cazzo.
Ma te l'hai costruita via?
Proprio attenzione, tipo così,
ma tutte queste cose di Vittoria che noi scopriamo via via, che appunto allargano enormemente il personaggio e la nostra, diciamo, seduzione, le avevi già all'inizio? Sono cose che hai scoperto via via scrivendola? Gli hai detto, facciamo che è fatto pure, vabbè, non vi dirò cosa, ho fatto pure sta cosa qua?
No, io pensavo, io volevo che fosse tutto, io volevo in qualche modo che Lea fosse convinta di sapere abbastanza di Vittoria e fosse convinta che Vittoria in qualche modo fosse perimetrabile. E invece a un certo punto quella che più l'hanno perimetrata e che in qualche modo non aggiudicano sono Mimmo e i ferrovieri, cioè lei è amica dei ferrovieri, di Lea non lo so se è amica, ma mi interessava, e credo che sia questo che mi seduce, Marino, che di conoscere quelle persone di cui tu pensi di sapere abbastanza, ma in realtà delle quali sai solamente quello che loro ti fanno vedere e non oltre. E questa cosa qua mi fa impazzire, perché penso che ciascuno di noi, se fa un gesto narrativo, ti può mostrare solo una parte, però devi essere molto bravo. E quella, la seduzione di Vittoria, è anche una seduzione narrativa, nel senso che una molto brava è stata una molto brava a raccontarsi volta per volta, senza dismettere
o
mai.
O a non raccontare,
ma il non racconto fa parte del racconto. Questa è la cosa che mi interessava. E un po' ci stanno tutte queste cose, ci sono le immagini. Ecco, le immagini, io quell'immagine del costume con laccio sicuramente l'ho vista. C'avevo 5 anni, ce n'avevo 10, ce n'avevo 20, è stato l'anno scorso, non lo so, ma quella cosa là io la vedrò sempre, capito?
È la cosa più sexy che hai scritto in tutta la tua vita.
Credo che sia la cosa più sexy che ho scritto in tutta la mia vita. Credo che il prodromo vero di Vittoria sia, perché lì nasce Vittoria e da lì ho cominciato a scrivere, mentre scrivo così per sempre, il prodromo vero sia la signora della gondola di Mina Morroi, cioè sia quando Mina Morroi vede la signora della gondola, c'è gente che infatti annuisce, però solo dei poveri disperati possono riconoscere questo, però lì quando ho visto quella cosa della, infatti ci sono delle
signore,
così per sempre, a un certo punto Mina Morroi, che è la moglie del conte Dracula, ovviamente ambientato però in questi giorni, vede questa signora della gondola e non ha mai morso una donna, a un certo punto morde quella donna, e quando morde quella donna, quella descrizione, quella donna secondo me è Vittoria, per esempio, cioè come la noce di Vittoria.
Si sta semplificando, no, il quadro, mi sembra. Adesso è tutto abbastanza chiaro.
Ci sono, quindi non è solo delle persone che...
Dopo il nipote entra pure il conte Dracula, cioè è una cosa...
Cioè, dopo Vittoria non solo l'ho vista
anche
tante volte...
Nazzi, c'è Stefano Nazzi.
Sta dietro.
Ah
Nazzi.
No, c'è Stefano Nazzi. No, vabbè, non ci sono... non lo sapevo. Adesso puoi sembrare le tipiche operazioni di marketing di quel posto... No, non lo sapevo che era dietro, adesso sono... Tra Dracula, con
tipica operazione
nipote,
di
Stefano.
Quindi Vittoria, sì, sono sicuramente tutte le persone e soprattutto le immagini che mi hanno sedotto. Sì, una specie. Poi è quella cosa che mi fa impazzire, di quei tagli di capelli, appunto, mi dice educato ma ventoso, è un ossimoro. Ma ecco, tutti io sono sedotta solo dagli ossimori, sostanzialmente dalle cose che si contraddicono, cioè solo le cose che si contraddicono, cioè non ci posso fare niente. E quella mi contraddice, infatti contraddice un sacco di cose. E poi soprattutto questo, a me mi fa ridere, perché veramente quando prima hai detto questa cosa di oggi, che era una specie di cosa capitale a Scauri, io sono cresciuta in un posto dove era veramente, adesso voi vi prego andatevi a cercare Silvana Bomboniere, che è il posto delle bomboniere a Scauri, andate a vedere.
Perché? Lo spot che fa ogni volta,
perché è il senso di bellezza di quel paese, è un senso di sovrabbondanza, questa arriva e non si dice mai che è bella, però si capisce che è una specie di attrazione, si capisce che tutti la guardano in qualche modo.
Ma
tutti
che stanno pensando a Scauri di tutta sta roba? Perché questo qui ci stanno veramente tutti, no? Un po' cambiati.
La cosa bellissima è che io ho trovato sublime che mi hanno taggato mi ha taggato la prologo di Gaeta, mettendo la foto che è il paese dopo, mettendo la foto del sindaco e sopra c'è scritto Scauri capitale della cultura 2028. Quindi secondo me, io che penso che lo sfottò sia l'unica forma di affetto che si possa avere per le cose, io penso che questa sia un grandissimo. Poi ci stanno le pizze, cioè, i luoghi sono tutti veri, le persone sono tutte false, però questa cosa a me mi viene dalla matematica, che l'unica cosa che mi è rimasta davvero è questa, e che possono esserci successioni e serie infinite di infinitesimi, cioè di quantità piccole piccole che fanno quantità molto grandi, però devi avere l'impressione fino all'infinito che quella cosa rimanga piccola e tu la possa controllare. Quindi in qualche modo ci sono queste specie di briciole di realtà dove uno legge e pensa che convergano alla realtà, ma invece convergono a una psicopatia amorosa di altro tipo. Però per avere quell'essenza di realtà ci sono tutti i posti, le strade sono vere, i luoghi sono veri, tutti i luoghi sono veri, le persone sono false, però sembrano vere perché c'è quella cosa della convergenza della realtà. E a me questo mi fa ridere, il fatto che la Prologo di Gaeta abbia scritto questo mi conforta nella mia ipotesi.
Vabbè, lasciamo.
Poi Marino, siccome è un posto che tu sai non esattamente di sinistra, e c'è stato anche un comunicato stampa del comune dove c'è scritto a Chiara Valerio figlia della nostra terra, che subito immediatamente viene
ecco. Vabbè,
figlia della nostra terra. Esatto.
No, io ce l'ho. No, lì hanno
hanno delle creatività un po' grevi.
Hanno delle creatività un po' grevi che non vi dico, ma hanno ancora una cosa. Per esempio, tutte le targhe stradali lì sono non perché uno è. Per esempio, c'è scritto via Giovanni Paolo II, ospite di Scauri. Esatto. Cioè, non è. No, veramente, ve le faccio vedere. Non è perché è stato Papa che gli. Diciamo. Non è solo lui, altre varie figure che sono state. Allora, siamo per finire. L'ultima cosa chiara, però, è questa, è forse. Questo che stai dicendo, secondo me, cioè, se io dovessi dire quando alla fine uno chiude un libro dice ma io qui che ho, che insomma, appunto, uno è un po' questa cosa della seduzione, adesso però non vi sto a dire, ovviamente io ho un concetto maschile della seduzione, cioè ho il concetto mio della seduzione, sta scena del costume, io per esempio non ho, ma non voglio fare questo, non ho capito bene cosa si vede lì. No, vabbè, non vi frega niente, lo so, però, Lei cosa ha visto tutto? No, io non ho capito. Vabbè, mamma. Io non è che ho visto. Vabbè, perché c'è tutta una scena, un costume che. Ma poi non sono esperto di sti costumi con l'accetto, non ho il know-how, diciamo. Vabbè. Eliminiamo sta cosa. Appunto, la seduzione, ho imparato delle cose sulla seduzione. L'altra, Chiara, secondo me, è un libro colmo di tenerezza. Cioè, che tutta sta cosa anche ironica che sta a fare. Poi, vabbè. Diciamo che ti leggo, oltre a conoscerti, e c'hai sempre tutte ste cose che non si capisce se sono apparati di citazioni che metti lì, ma insomma si capisce che costruisci anche delle forme di organizzazione, anche di distanziamento, di sentimenti invece molto, questo si capisce, non so se sai che si capisce.
Si capisce.
Sembri una tutta così, tutta quando parte per la matematica, io intervengo in genere quando viene un servizio d'ordine che la ferma quando parte con delle metafore matematiche incomprensibili e più. Però non so se hai studiato matematica per prendere la distanza. Hai studiato matematica per prendere distanze?
Sì. Secondo me alla fine sì. Ho studiato matematica, mi metto a studiare matematica per una delusione d'amore, cosa può fare se l'inizio di quella roba lì è una delusione d'amore? Colmarti una delusione d'amore, non è che ti può insegnare a diventare un grande matematico, ti insegna, diciamo, a colmare la delusione d'amore, perché l'inizio di quella cosa è una delusione d'amore.
Ma dov'è che si colma? A che livello di matematica?
Non si colma,
cioè,
mai.
Tabelline non colma.
Non si colma mai, dopo due dottorati ti posso dire che non si colma, cioè devi accettare che non si colma. Stacce.
No, io non ho mai usato la matematica, quindi non so come.
No, pensa però alla follia di.
O strumenti più banali, la musica pop, le poesie.
Ma è uguale, Maria, cioè è sempre spostare vicariamente.
Insomma, no, è più semplice, diciamo, mettere.
Tu come, caro Michele, tutti viviamo di surrogati, però basta saperlo. Il mio surrogato è stato un po' duro, sono stati 14 anni di processi stocastici, però vabbè.
No, invece appunto c'è molta tenerezza qua, diciamo appunto meno nascosta che altrove, con meno danni che sta cosa dei processi stocastici. Se andavo oltre intervenivo, fino a processi stocastici io facciamo dire, anche se non interroghiamo nessuno. C'è molta tenerezza. Intanto l'hai detto di quella cosa dei genitori, no? Che tutta sta foga contro i fisici è un tuo modo, diciamo, perché poi quando uno se la prende così tanto, i primi penso a divertirsi a leggerlo siano stati i tuoi genitori fisici, comunisti o ex comunisti o ex fisici, non so adesso, che dopo di te che hanno deciso. C'è molta tenerezza per il luogo, appunto questo. C'è molta tenerezza verso tutte ste donne. E sì. Poi c'è sto personaggio che secondo me è il colmo della tenerezza, non so perché mi sono fissato sto Mimmo il ferroviere. Noi non abbiamo parlato, il libro non è enorme, no? Ma hai capito già quanti mondi ci sono dentro, per esempio questo dei ferrovieri è tutto un altro mondo, anche geograficamente se ho capito, perché lei descrive anche bene le strade della che non è che ce l'ho tanto, non è Manhattan, ma descrive le strade di Scauri, ce l'ho tre strade per così, che sono l'Appia, l'Olivella e l'Unglivella, l'Appia, il Lungomare e l'Olivella. Questo non vi sbagliate, Lungomare ovviamente, Lungomare, l'Appia, vi fermate prima di arrivare a Brindisi, e l'Olivella che è l'intruso locale. E poi ci sono tutte le vie invece perpendicolari che appunto vanno verso mare. Perché, a me invece però dall'altra parte c'è la ferrovia con tutti questi personaggi, e questo pure diciamo narrativamente è molto bello perché non si scopre, però Lea lo scopre che Vittorio andava a giocare a carte, c'era tutto un lato appunto maschile, diciamo così, per cui giocava a carte. Quello vi divertite, quindi ve lo scopre. E lì c'è una cosa che poi è una specie di apparte che ti sei inventata, perché a un certo punto non si capisce perché esce fuori sto Mimmo, il ricchione del paese, e con tutta una storia concentrata in mezza pagina, però è bellissima, vero? È bellissima perché è la storia vera poi, no? Diciamo vera, tutto è vero, tutto è finito. Ma non so, si percepisce un pezzo di realtà di questo antifascista che era stato mandato via sotto il fascismo, spedito dalla stazione di Scauri a una peggio, pensate dove cavolo può finire quello, no? Più piccola, insomma. E alla fine lui dice, ma non è che mi hanno mandato via perché ero antifascista, mi hanno mandato via perché ero ricchio. E c'è molta, vabbè, è inutile dire che c'è tenerezza verso questa figura, è chiaro che se la metti ci può essere, però mi sembra che appare proprio a dire tutta la tenerezza che c'è in questo libro, tutta la indulgenza che c'è per tutto il libro, perché alla fine non sei cattiva con nessuno in questo libro.
Ma penso che non si può essere cattivi con nessuno, perché penso che siamo tutta gente che nella migliore delle ipotesi siamo tutte persone che cercano di arrabattarsi, che in qualche modo non negano la propria miseria, che non negando la propria miseria riescono a accettare quella degli altri, e poi a un certo punto il paese è tale che tu non puoi essere proprio un pezzo di merda e continuare a vivere in paese, quindi devi accettare in qualche modo di confrontarti con le miserie degli altri e quindi con le tue. Quindi è vero che c'è tanta tenerezza, ma io penso che la tenerezza, come secondo me dimostra molto bene il film Poor Things di Lanthimos, la tenerezza è qualcosa che però taglia e dopo aver tagliato però ricuce. Cioè è quella cosa che Cartesio dice nel metodo, che quando fa l'esempio sul metodo, prende la brocca, spacca la brocca, rincolla la brocca, tipo il kintsugi prima del kintsugi, e riparare con l'oro ma anche riparare con Cartesio si potrebbe chiamare, e dice qual è la differenza tra le due brocche, e lui dice che nelle crepe passa la luce della conoscenza. Ecco, io penso che lui stesse parlando anche della tenerezza, cioè stesse dicendo quella cosa che tutto comprende, che noi abbiamo chiamato ossessivamente e quantitativamente intelligenza, invece è la tenerezza che fa sì che ti dice la verità, e cioè che l'unica forma di perdono che ci abbiamo a disposizione è conoscere e comprendere. Fuori dalla conoscenza e la comprensione non c'è perdono alcuno, questo è il punto, e lei lo capisce in paese, lo capisce da Mimmo. Allora, la storia di Mimmo è una crasi tra il padre di mia nonna, nonno Placido, che era stato mandato in effetti in quanto antifascista a Cancello Arnone, che fosse ricchione non lo sappiamo. Però lui dice una cosa che diceva mia nonna. Quando sono andata da mia nonna, e mia nonna mi comincia a dire, ma mi ha detto, ma mamma, qui dicono che tu sei presbite. E io dico, nonna.
È miope, no? Vedete? No, gli occhiali sono da miope, diciamo.
E quindi quando lei mi dice tu sei presbite, io scoppio a ridere, pensando che in effetti mia nonna pensasse che l'omosessualità fosse un difetto di vista. E comunque l'ho amata. E quando adesso ho cambiato gli occhiali perché sono diventata presbite, ho pensato perché peccato che nonna è morta, perché finalmente rientro. Però mia nonna diceva: essere presbite non fa niente, non è come tra due maschi. E Mimmo dice esattamente questa cosa qua. Volendomi salvare, volendomi, diciamo, annettere a una sfera di bene non giudicante, mi dice comunque la presbiopia non è come la ricchioneria. Questa era la e queste due cose che evidentemente mi sono rimaste molto impressa, sia questa leggenda di mio nonno, perché poi pure mio nonno Placido diceva sì, vabbè, era antifascista ma faceva un sacco di altre cose, cioè l'anti-pride, capito, in tutti i sensi, non l'antifascismo ma l'antifascismo, capito, così, cioè questo cazzo nel paese c'era il ricchione, l'antifascista, cioè non proprio le categorie stentoree, ecco, era un posto, cioè tenerezza, perché in fondo non c'è quella categoria stentorea, ci sono delle persone che un pochino io dico, ci sono un sacco di film napoletani dove ovviamente si dice ma dimmi la verità, ma no, ma perché te lo devo dire, ecco, esatto, tutte queste categorie che in fondo sono delle cose un po' antipatiche, anche quando sono buone e sembrano tutte elogiative, come l'antifascista, e quello invece rivendica il suo non essere solo antifascista, il suo essere stato punito non per un antifascismo ma per un sacco di altre cose, quindi l'idea che tu puoi scardinare il sistema in qualche modo non aderendo nemmeno alla figura dell'eroe, perché questo è il punto, sono persone che non aderiscono alla figura dell'eroe, né di un lato né di un altro, e questo in un mondo dove adesso veramente uno sta lì a dire questo è questo, questo è quest'altro, questo è quest'altro, il paese in fondo mischiando tutto, cioè è quella cosa che dice lei a un certo punto, è che sembra, è come mia figlia Giulia che sta 15 minuti davanti al banco dei gelati per scegliere i gusti, appena c'ha la coppetta in mano mischia tutto, ecco, è ok, mettiamoci un sacco di tempo a scegliere, però poi mischiamo tutto e quindi ripariamo con Cartesio, dicendo che però Cartesio è la tenerezza. Quindi secondo me riparare con Cartesio, grazie Marino per questa cosa della tenerezza, perché è veramente una bella idea.
Finiamo, abbiamo finito.
Marino, ma fai come il basket? Fai come il basket? Cioè, a noi quando si... Ok, quindi no, c'è il timer.
Che volevo farne un podcast di questa cosa, ma lunedì o mercoledì nei podcast del post. Che si chiama Timbuktu, che si scrive con book, l'hai capito? Non lo sa nessuno. Nel senso che non è scritto col book, ma il segreto è che è Timbuktu, però sappiamo in 3-4 e l'hanno capito in 6-7. Grazie Chiara per averlo fatto capire. Allora, noi abbiamo, quest'ultima cosa conferma l'enorme tenerezza del libro, insomma, mi sembra. Abbiamo finito, anche perché c'è un'altra cosa, insomma, il programma è molto fitto. Chiara rimane, allora, Chiara fa il firmacopie. Diciamo che comprando il libro avete diritto a un chiarimento, tipo sta cosa di Cartesio che non è che si è capito, sta cosa della gondola, diciamo che in genere siccome i discorsi di Chiara sono pieni di riferimenti, lei quando fa il firmacopie è disponibile a chiarirne uno a testa, non più di uno, va bene? Facciamo così, grazie davvero
Marino, grazie,
è un piacere, grazie.